Un cordiale buongiorno al pubblico che ci segue su Rete 1 e sulla 2. Siamo come sempre in radio e in televisione. Antonio Bolzani al microfono per questa prima puntata settimanale di Controcorrente. Parliamo dell'esposizione precoce degli adolescenti ai social media. Occorre un divieto d'accesso per i minorenni? I giovanissimi dunque le piattaforme digitali. Occorre una limitazione legale, cioè un divieto in base all'età degli utenti. L'esposizione precoce degli adolescenti ai social media sta diventando sempre più, ed è un tema di grande attualità, sta diventando sempre più un problema sociale e di salute pubblica. Il dibattito sugli innumerevoli rischi e sugli indesiderati effetti per i più giovani si è riacceso dopo la recente sentenza della settimana scorsa di due tribunali statunitensi che hanno emesso dei verdetti storici sulla questione, infliggendo delle multe milionarie nei confronti di Meta e di Google. I due colossi, proprietari di diverse piattaforme, sono infatti ritenuti responsabili per dipendenza da social. Inoltre, una giuria ha stabilito che Meta ha consapevolmente danneggiato la salute mentale dei minorenni e ha nascosto ciò che sapeva sullo sfruttamento sessuale dei minori sulle sue piattaforme di social media. Il rapporto fra i giovani e le piattaforme digitali, dunque, è il tema odierno di Controcorrente. Qual è, secondo voi, l'età giusta per accedere informati e consapevoli ai social media? Quali e quante limitazioni si dovrebbero adottare? Le nazioni, i singoli stati dovrebbero adottare e fare di più? Si sta già facendo e molti paesi si stanno già muovendo. Allora, ne parliamo con voi oggi e con il nostro esperto che è Alessandro Longo, giornalista specializzato in nuove tecnologie e direttore di agendadigitale.eu. Come sempre, per i vostri commenti e le vostre opinioni potete telefonarci in diretta allo 0848 03 0808 oppure potete mandarci i vostri messaggi scritti e vocali via WhatsApp allo 076 321 11 13. Alessandro, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Allora, iniziamo da quelle che una volta erano delle piazze d'incontro, ma poi sono diventate molto, ma molto altro.
Sì, infatti, piazze d'incontro probabilmente non lo sono più da un po' di tempo. I social hanno virato fortemente, non parlo solo di Meta ma anche di YouTube, di TikTok, hanno virato fortemente verso nuove forme di intrattenimento a volte ipnotico, no? E questo è il tema probabilmente del processo che avviene negli Stati Uniti, dei vari processi in corso negli Stati Uniti, ma anche di indagini della Commissione Europea che dicono appunto questo: questi social sono ormai delle slot machine, cioè ci bloccano, ci vincolano con i loro contenuti che, ripeto, non sono soltanto i messaggi dei nostri parenti e amici che parlano dei loro gatti o delle loro vacanze al mare, ma sempre di più sono video, sempre di più sono contenuti professionali o semiprofessionali architettati per incatenarci, perché uno tira l'altro sostanzialmente, e anche sempre di più sono fatti dall'intelligenza artificiale questi contenuti, quindi sono praticamente infiniti, creati artificialmente con delle tecniche di manipolazione di massa. Non sto dicendo cose da complottista, ma cose che la stessa Commissione Europea ha già detto su TikTok e che il processo americano ha confermato nei confronti di Meta e di YouTube.
Allora, c'è anche il problema grosso, sempre più grosso e grande e pericoloso, che si crea un meccanismo sottile e pericolosissimo, perché le piattaforme digitali praticamente costruiscono delle bolle, le cosiddette bolle chiuse, dove uno si ritrova e soprattutto condivide quelli che sono i suoi interessi, le sue curiosità, ma anche le sue idee.
Sì, la bolla dei filtri già da un bel po' di anni che Clay Shirky aveva teorizzato già nel 2009, la teoria della bolla. All'epoca eravamo ancora molto ingenui, molto naif sui social, però già all'epoca i massimi esperti internazionali dicevano che i social, a differenza della TV, a differenza della radio, creano delle bolle dove sostanzialmente noi vediamo sempre le cose che ci interessano, ci hanno interessato fino a quel momento, quindi siamo rinchiusi all'interno dei nostri stessi interessi. Era il 2009, adesso è molto peggio, perché all'epoca la bolla la davano i nostri utenti, i nostri contatti Facebook che ci riproponevano insomma le cose che ci interessavano. Adesso invece c'è un esercito di professionisti, di aziende, ma anche purtroppo anche di bot, ossia di organizzazioni straniere, c'è anche questo lato da considerare, organizzazioni straniere, russe, cinesi soprattutto, che vanno a diffondere in modo artificiale per lo più contenuti per propaganda interna o per disinformazione. Giusto, aggiungiamo questo elemento: qualche giorno fa alle elezioni comunali in Francia, a Parigi, è emersa la fake news che un candidato aveva proposto di destinare un museo a rifugio per immigrati. Chiaramente una fake news, però ha fatto un po' di strada. E in Ungheria su TikTok molti influencer, poi si è scoperto influencer artificiali, avatar artificiali, dicevano che in Ungheria c'erano delle donne ucraine che volevano infettare con l'HIV gli ungheresi, gli uomini chiaramente ungheresi. Anche questa è una fake news facilmente identificabile come originata dal Cremlino. Ecco, quindi i social sono anche questo, sono un potentissimo strumento di influenza di massa a scopo pubblicitario per lo più, però anche politico ormai, e anche disinformativo, quindi anche al soldo di potenze straniere addirittura. Tutto questo sono diventate.
Anche perché il pericolo, il rischio maggiore, insomma l'insidia, è che queste piattaforme si sono trasformate in luoghi come dei cortili, insomma delle piazze, dove si radicalizzano, e uso il verbo radicalizzare proprio in modo mirato e voluto, si radicalizzano opinioni e convinzioni, e questo è il grande problema.
Sì, beh, chiaramente quando questi social sono disegnati, questo lo dice chiaramente la Commissione Europea e il processo americano perso adesso da Meta e da YouTube, quando queste piattaforme sono disegnate nella loro architettura per incatenarci, lo fanno veramente molto bene. In che modo? Proponendoci contenuti che a noi insomma interessano, o dovrebbero interessare secondo loro, e questa manipolazione avviene appunto in maniera anche subdola. Ci sono danni soprattutto delle persone più vulnerabili, come emerge appunto dei processi americani, perché in quel caso sono dei ragazzi che dicono di aver sofferto problemi mentali, e il giudice ha dato loro ragione per colpa dei social. Ma il tema, è importante anche evidenziare, non riguarda solo i social, ma sempre di più anche i chatbot. Ci sono dei processi paralleli contro i chatbot di intelligenza artificiale, che in alcuni casi hanno fatto esattamente la stessa cosa. Cioè, tu ragazzo con delusioni amorose, magari non stai proprio male, però il chatbot può rafforzare le tue convinzioni, di nuovo radicalizzando il tuo malessere, sostanzialmente portandoti alla deriva. Questo è un meccanismo ormai abbastanza riconosciuto in letteratura, contro cui, diciamo bene, anche le aziende di intelligenza artificiale stanno cercando di combattere, migliorando il loro chatbot. Cioè, loro lo sanno e cercano di almeno moderare questo fenomeno, però ricorda molto i social, ossia tu hai forse delle convinzioni sbagliate nei confronti degli immigrati, nei confronti dei vaccini Covid, tanto per usare degli esempi concreti e reali. Vai lì sui social e trovi persone che esattamente ti dicono tutti morti per il Covid, per i vaccini Covid, o quanto gli immigrati facciano del male al paese, magari tutto falso, come abbiamo detto prima. E sul chatbot ci possono essere dei fenomeni simili. Facciamo anche degli esempi che non riguardano i giovani, perché il problema è trasversale. C'è un famoso imprenditore internet che in suo momento un pochino di depressione iniziava a pensare di aver inventato una nuova teoria matematica, e il chatbot ha confermato: bravissimo, sei un uomo genio. E questo qui è stato peggio, perché invece di avere un amico che diceva guarda, stai uscendo fuori strada, parliamone, vatti a curare o cose del genere, aveva invece un chatbot che confermava le sue deviazioni mentali. Il fenomeno si è manifestato anche chiaramente con giovani, con persone che poi purtroppo si sono tolte la vita.
Certo, il problema è un problema di salute pubblica, un problema sociale, tutt'altro che trascurabile. Sempre più ci si interroga su come fronteggiarlo, su come contenerlo, quali contromisure, quali, diciamo così, anche sì, leggi, quali basi legali si possono, si devono, si dovrebbero adottare per cercare appunto di mettere un freno, insomma, a quello che è sempre più un problema grave. Allora, tornando al verdetto negli Stati Uniti, è stato raggiunto nell'ambito di un processo partito dalla denuncia di una ventenne californiana. E noi ci agganciamo appunto a questa notizia, Alessandro Longo. Google e Meta, abbiamo detto, sono state ritenute responsabili della dipendenza dai social media tra i giovani. Allora, abbiamo questa sentenza, per certi versi storica, ma secondo te cambierà qualcosa?
Ecco, questa volta alcuni hanno detto il momento tabacco per i social.
La svolta.
Chiaramente la situazione è molto diverso, perché sappiamo, se non sbaglio, negli anni 70, i primi grandi processi contro Big Tobacco, perché si vedeva che il tabacco faceva male e queste aziende erano state costrette poi a cambiare le loro pratiche, almeno pubblicitarie. Alcuni hanno detto una cosa simile verso i social, vengono fatti i social, questi primi grandi processi. Non è ancora chiaro, perché i social non sono come il tabacco, non fanno solo male, questo bisogna anche dirlo, sono anche degli strumenti molto potenti per connettere le persone, le minoranze, verso altre persone che li aiutano a sentirsi più integrati nella società.
Penso. Ma anche per uno scambio costruttivo di opinioni, di idee, di un anche dibattito che spesso è molto civile ed è anche assolutamente positivo e utile.
Sì. Aiutano, i social aiutano tantissimo anche le industrie locali, tantissimi, vedo anche in Svizzera, tantissimi negozi che vendono prodotti dal cioccolato al miele a tante altre cose, anche chiaramente in Italia e in tanti altri paesi, negozi che altrimenti non potrebbero mai vendere online, avrebbero grosse difficoltà a essere raggiunti dalle persone. Io stesso sono un grande acquirente di prodotti di cibo locale di tutto il paese, anche dalla Francia. Veramente. Quindi tutto questo esiste grazie ai social, e bisogna anche dire che c'è anche questo aspetto positivo, e quindi non è l'equazione social uguale al tabacco è sbagliata, non ci sono prove che i social facciano solo male, però è anche vero che ci sono delle affinità tra quell'indagine su quell'accusa alla campagna contro il tabacco e questo che emerge in questo
soprattutto
processo,
sul piano della dipendenza. Alessandro, ti interrompo infatti, perché abbiamo i titoli dell'attualità, poi ci risentiamo subito dopo. La seconda parte di Controcorrente, di nuovo un cordiale saluto al pubblico che ci segue in televisione o che ci ascolta sulla Rete 1. Stiamo parlando dell'esposizione precoce degli adolescenti ai social media. Vi chiedo se occorre un divieto d'accesso per i minorenni. I giovanissimi, dunque, le piattaforme digitali, occorre una limitazione legale, c'è un divieto secondo voi in base all'età degli utenti? L'esposizione precoce degli adolescenti ai social media sta diventando sempre più un problema sociale di salute pubblica. Il dibattito sugli innumerevoli rischi e sugli indesiderati effetti per i più giovani si è riacceso dopo la recente sentenza di due tribunali statunitensi che hanno emesso la settimana scorsa dei verdetti storici sulla questione, infliggendo delle multe milionarie nei confronti di Meta e di Google. State già scrivendoci allo 076 321 11 13, che è il nostro numero di WhatsApp. Ci potete anche chiamare in diretta allo 0848 03 08 08. Con noi c'è Alessandro Longo, che è giornalista specializzato in nuove tecnologie e che è anche direttore di agendadigitale.eu. Allora Alessandro, stiamo parlando di dipendenze, quindi abbiamo cominciato a fare anche un confronto fra il tabacco e i social media, le piattaforme digitali. Stavi dicendo, non è forse giusto paragonare i due ambiti, però ci sono molte affinità.
Sì, e lo diceva anche il chirurgo generale americano, massima autorità in fatto di sanità negli Stati Uniti qualche anno fa, diceva che i social andrebbero regolati come il tabacco, appunto perché danno dipendenza. Insomma, questa sentenza americana arriva da lontano, non è un giudice adesso si è svegliato e ha fatto qualcosa di davvero rivoluzionario, perché già da alcuni anni diverse autorità dicevano la stessa cosa, probabilmente esagerando in certi toni, ma di nuovo che cosa c'è di vero, di innovativo, anzi meglio diciamo di credibile in questa equiparazione con il tabacco? E il processo per la prima volta ha detto che danno dipendenza a queste piattaforme, ossia sono costruite per dare dipendenza. Questo è un punto fondamentale. Per la prima volta si dice che i social sono costruiti, il loro design, per come funzionano, per come ci propinano contenuti, per bloccarci lì. Quindi, e questa è la grande differenza rispetto ad altri media, dalla TV alla radio, per la loro capacità quindi di capire che cosa ci può bloccare, cosa ci può interessare anche a tempo indeterminato, potrebbero dare dipendenza. Quindi il caso probabilmente più forte è in realtà TikTok, che è la prima grande piattaforma che tramite i video è riuscita con un algoritmo a darci un video dopo l'altro, intuendo rapidamente che cosa ci interessa e spingendoci anche a perdere il senso del tempo, questo soprattutto nei minorenni. E Meta e YouTube poi hanno fatto la stessa cosa, hanno imitato TikTok mettendo nella piattaforma le stesse dinamiche, gli stessi meccanismi.
Assolutamente, anche perché la sentenza della giuria di Los Angeles ha messo in luce il fatto che ci sono degli effetti dannosi legati alla capacità dei social media di catturare l'attenzione di una persona, e si è parlato anche gli esperti spesso parlano di trappole appiccicose. Nel momento in cui si entra nel mondo dei social media, si entra nei meccanismi che li caratterizzano, come lo scroll compulsivo, ma c'è di più, si dice anche che si genera una necessità di continuare un'attività che per l'utente è anche verosimilmente piacevole, quindi c'è anche un piacere nello scrollare, diciamo, il video dei social media, insomma, nelle varie piattaforme digitali. E dalla sentenza risulta che questi effetti ci sono e non sono casuali, anzi si è cercato di ottenerli in maniera intenzionale, quindi c'è un'intenzione voluta.
Intenzionale, sì. Infatti le carte dimostrano anche che Meta, almeno Meta, sapeva che queste cose facevano male, che potevano creare una dipendenza negativa soprattutto ai minori, e quindi Meta sapeva, non ha fatto nulla, anzi alcuni dipendenti di Meta dicevano cambiamo subito l'algoritmo perché stiamo creando dei mali, dei danni alle nuove generazioni, e Zuckerberg, il capo di Meta, ha detto no, è più importante fare soldi con la pubblicità. Quindi sapeva che faceva male e Meta ha deciso volontariamente di non fare nulla, anzi di rendere questi algoritmi ancora più potenti nella loro capacità di incatenare l'utente. Infatti, come avete notato, Meta è sempre meno popolato da contenuti dei nostri amici, dei nostri parenti o anche dei giornali, anche di contenuti di informazione, sempre più invece a contenuti di intrattenimento puro, che evidentemente funzionano meglio per l'algoritmo, per la pubblicità, ma forse funzionano peggio per la salute mentale dei ragazzi.
Quindi meno informazione, più intrattenimento, questo è un altro problema.
Fa parte della stessa equazione, no? Per incatenare meglio le persone devi dare qualcosa di facile, di spendibile subito, che dia una gratificazione istantanea, intrattenimento, video semplici, brevi, immediati, piacevoli, e con piacere che potremmo quasi dire perverso. Però secondo alcune teorie dell'economia comportamentale, le persone purtroppo possono tendere a fare cose che le danneggia nel lungo periodo, ma nell'immediato le fa star bene. Ecco, mangiare tanto cioccolato probabilmente nel lungo periodo fa male a molte persone, ma nell'immediato ti fa star bene. Perdere tutta la notte invece di studiare o invece di dormire per l'esame del giorno dopo su TikTok probabilmente nell'immediato ti dà un piacere dopo l'altro, però il giorno dopo ti ha creato un danno importante, idem per altre situazioni.
Sì, si parla appunto di problemi di salute mentale, di depressioni e di altre patologie di carattere psichico e psichiatrico. Allora, facciamo un passo indietro, il pubblico sta scrivendo allo 076 321 1113, tanti messaggi davvero, poi li leggiamo. Ma ci potete anche raggiungere telefonicamente allo 0848 030808. La maggioranza di chi ci sta scrivendo dice occorre un divieto, occorre una limitazione, occorre una proibizione. Allora, vediamo il divieto dei social media per gli adolescenti, chi lo ha imposto, quali stati e chi ci sta pensando. È notizia recente che l'Indonesia ha imposto un divieto. Nel 2025 l'Australia ha bloccato l'accesso ai social media ai minori di 16 anni. Dal 2023 la Cina limita l'accesso a diverse piattaforme in base all'età. Il Brasile è il primo stato dell'America Latina ad approvare una legge sulla sicurezza in rete online dei minori. Negli Stati Uniti, come anche in diversi stati europei, sono stati proposti vari disegni di legge sul tema. Allora, come ci si sta muovendo a livello di stati, di paesi, sul piano legale, legislativo?
Sì, hai fatto un ottimo riassunto. L'Australia è il primo paese a farlo, ma tantissimi ci stanno pensando. I risultati australiani non sono proprio così conclusivi, nel senso che ci sono anche degli effetti collaterali negativi, mai testimoniati da diversi analisti, anche da inchieste della BBC, del Guardian, famosi giornali e famose organi di informazione. Quindi non è scontato che bloccare i social, per esempio ai sedicenni, possa essere la soluzione, perché che succede? Prima di tutto i minorenni trovano sempre degli escamotage, no? Si fanno un account con un profilo falso, riescono a far capire alla piattaforma che in realtà sono più grandi, per esempio come viene la verifica che tu hai più di 16 anni, una possibilità è realizzare la tua faccia, però loro sono bravi a manipolare la faccia e far apparire che sono un pochino più grandi. Ci sono tanti modi per aggirare l'obbligo. Allora qualcuno potrebbe dire: allora creiamo un sistema di schedatura con l'algoritmo in modo tale che non possano scappare i sedicenni o infra sedicenni e li becchiamo tutti, ma così significherebbe schedare tutta la popolazione, anche quella adulta, per essere sicuri che nessun minorenne o infra sedicenne accede alla piattaforma. Quindi il rimedio rischia di essere peggiore del male, rischia di essere sorveglianza di massa. Su questo, se la domanda è bloccare i social può essere una soluzione, io ho forti dubbi. Rischia di essere da una parte inefficace, dall'altra creare più problemi di quelli che potrebbe risolvere. E invece sono d'accordo con tutte le organizzazioni per i diritti civili che dicono: in realtà non dobbiamo bloccare i social ai minorenni, dobbiamo rendere i social migliori per tutti, minorenni e adulti inclusi, imponendo forse delle regole, no? Un sistema di regole che renda questi social meno manipolativi, meno addictive, no? Che diano meno dipendenze, e insomma ripulire i social per tutti quanti, soprattutto per i minorenni ma anche per gli adulti, ecco, invece che provare a bloccare, dichiarare che i social sono pericolosi, li teniamo così come sono pericolosi, ma proviamo a togliere i minorenni da questo.
Quindi sei scettico sui divieti e su eventuali proibizioni,
divieti,
o limitazioni?
Divieti all'ingresso. Sono scettico sui divieti all'ingresso verso la popolazione vulnerabile, crea più problemi che altro invece, perché significherebbe anche rinunciare alla partita di migliorare i social, di renderli degli ambienti più sicuri.
Ecco, ma è ancora fattibile migliorare i social? Sono d'accordo loro di voler essere migliori o di poter essere migliori? C'è un accordo da parte loro oppure la battaglia è persa già adesso?
Ma guarda, quando tu parli con i capi sembrano tutti disposti a dire sì,
quello è il problema.
Miglioriamo, rendiamo le nostre piattaforme migliori, però poi il soldo, no? È più forte, come dimostrano anche le carte del processo, perché poi alla fine il tuo concorrente, ad esempio TikTok, in realtà va avanti sulla sua strada, e allora tu a tua volta per reggere la competizione devi
comunque ancora proporre quei contenuti che rimangono discutibili e soprattutto pericolosi per i minorenni, gli adolescenti.
Con quel meccanismo algoritmico di profilazione dei tuoi gusti, dei tuoi interessi.
Sì, sì. Che poi ne fa anche un utilizzo il giovane, il minorenne, insomma, lo utilizza in modo compulsivo il web, ma soprattutto utilizza in modo compulsivo la piattaforma digitale, il social media. Allora, i messaggi. Giacinto ci scrive: certo che sì, il web è una giungla incontrollata dove si trova di tutto. Mi fanno ridere quelli che dicono: non abbiamo la televisione in casa perché è negativa e poi perché i figli guardano la televisione. Forse una volta era così, aggiungo io. telefonino. Poi loro stessi e i figli sono con la testa nel telefonino dalla mattina alla sera. Poi Massimo, è interessante il messaggio di Massimo perché dice: credo che si stia agendo tardi, abbiamo perso una generazione. Sono d'accordo per un divieto, ma con la scuola oltre alla famiglia che tutte e due si occupino di formare ad un uso consapevole dei social media. Allora, abbiamo perso una generazione, è tardi, Alessandro Longo?
Non possiamo mai dire che è tardi quando si tratta di proteggere la salute pubblica, ma forse anche io non voglio parlare solo dei minorenni. I minorenni sono chiaramente il profilo più esposto, ma ci sono tante altre persone che sono vulnerabili a prescindere dalla loro età, per motivi anche contingenti, hanno perso il lavoro, hanno perso l'amore della propria vita e quindi sono più facilmente manipolabili dai social o dai chatbot con intelligenza artificiale. Però c'è anche una questione più grande: siamo disposti ad avere questi grandissimi organi, ormai non so più come definirli, di intrattenimento di massa che funzionano solo con mere logiche di accumulo infinito del profitto, senza nessun'altra considerazione del bene pubblico? Nella storia, in passato non era così, no? Le radio, quando sono diventate molto importanti anche a livello politico, erano comunque regolate nei loro contenuti perché cercassero almeno di supportare il bene pubblico dell'informazione, ecco, e anche con investimenti pubblici importanti e significativi, come avviene da voi, come avviene in Svizzera. La TV idem ha fatto lo stesso percorso: qui sì, c'è magari un momento anche di intrattenimento, però c'è un bene superiore che viene sostenuto allo Stato, perché lo Stato si rende conto che serve anche quello. Non si possono lasciare queste grandi piattaforme libere.
Assolutamente, e poi tutto il nostro intrattenimento è anche un intrattenimento informativo, quindi ci sono sempre delle informazioni, un infotainment. Allora, la nostra società è incoerente, scrive Grazia, per non dire schizofrenica. Da un lato non si permette ai sedicenni di votare o di frequentare certi luoghi, ma poi possono accedere a contenuti digitali che mostrano violenze di ogni genere e che creano dipendenza. E beh, questo è effettivamente vero, ci sono dei paradossi, insomma, delle contraddizioni. Poi c'è chi dice che i divieti e le proibizioni dovrebbero riguardare più che i ragazzi, i genitori. Insomma, i genitori dovrebbero essere più attenti, più consapevoli, più informati, essere anche più severi con i loro figli. Giovanni, buongiorno, benvenuto.
Sì, buongiorno, cado proprio davvero perché sto leggendo di Carlo Verdelli un pamphlet che si intitola significativamente Il diavolo in tasca.
A proposito, quindi.
A proposito, io le chiamo diavolerie moderne. Per Verdelli sono tecnologie accappiatutto, estremamente accattivanti e promettenti, tutto il sapere a portata di un click, l'apprendimento rapido senza la fatica di chinarsi sui libri, insomma un paese dei balocchi dove entriamo volentieri, da dove rischiamo di uscire con le orecchie da asino alle quattro zampe, proprio come accade a Pinocchio. Ci sono decine di testimonianze, spesso inquietanti, che Verdelli ha raccolto qua e là per il mondo. Per esempio lo psicanalista milanese Franco De Masi, già autore del pamphlet dal significativo titolo No Smartphone, osserva che Internet, da gigantesca occasione di comunicazione e scambio culturale, si è trasformata in una città dove sul corso principale ci sono postriboli e bische, mentre biblioteche, cinema e teatri stanno in vicoli discosti e molto meno illuminati. A proposito di bische, c'è un altro dato molto inquietante secondo me: i ragazzini italiani per il 44,8% hanno accesso al poker online e tutti i giochi online. Niente, ecco, un grido d'allarme che consiglio a tutti di leggere.
Cosa farebbe lei, Giovanni? Divieti, proibizioni, limitazioni? Chi dovrebbe intervenire?
Bella domanda. I divieti spingono poi, secondo me, da vecchio pedagogo a trasgredirlo il divieto, cioè il senso del proibito. Una maggiore educazione è difficile, perché questo aggeggio, questo diavolo in tasca, è appunto molto accattivante. C'è una generazione oramai connessa H24 Però, come dice Anna Lepke dell'Università di Stanford, lo smartphone è una specie di ago epidermico che somministra la dopamina digitale a una generazione connessa appunto H24, e conclude significativamente: nel cellulare c'è qualcosa di simile a un ago per il tossicomane. Ecco.
Immagine molto chiara, immagine allarmante e nel contempo anche estremamente lucida. Grazie Giovanni.
Grazie Antonio, buona giornata.
Buona giornata, grazie mille. Allora, vorrei riprendere l'intervista sul Corriere del Ticino di sabato scorso, l'intervista di Federica Serrao a pagina 18, che appunto ha rivolto alcune domande a Matteo Galletti, professore associato di filosofia morale all'Università degli Studi di Firenze, e fra le tante cose interessanti che Galletti ha detto è entrato anche nel rapporto scuola, giovani e piattaforme digitali, cosa dovrebbe o potrebbe fare la scuola. Allora, questo è interessante perché vedo che molti di voi spostano il tema sulla scuola che dovrebbe fare di più. Lui dice: molto spesso si sente dire che dovrebbe essere la scuola che insegna, ma io nutro qualche scetticismo. È un compito delicato e oneroso, e il rischio è quello di sviluppare delle soluzioni non efficaci, poiché l'uso di queste piattaforme avviene in contesti che sono per lo più extrascolastici. E poi ancora si scrive, come afferma Galletti, si rischia di scaricare il problema su un'istituzione che spesso deve affrontare altre situazioni problematiche. Poi ancora Galletti, si tratta piuttosto di una questione sociale, un problema pubblico che non è riferibile e riconducibile all'ambiente scolastico e che proprio per queste ragioni si fa sempre più allarmante per la nostra società. Allora, Alessandro Longo, abbiamo ascoltato il contributo di Giovanni. Quanto dice Galletti credo che sia interessante, perché molti credono che potrebbe essere la scuola a risolvere una parte del problema, ma è ancora in tempo la scuola?
Il classico tema del troppo tardi, allora abbandoniamo la partita. No, non è troppo tardi. Probabilmente non sarà mai troppo tardi, anche perché i giovani per fortuna continuano a esserci in questa società e ce ne saranno anche altri, quindi abbiamo un dovere nei confronti delle nuove generazioni presenti e future di essere al loro accanto. La scuola come può fare? Sicuramente c'è una grossa responsabilità da parte della scuola, ma anche degli educatori in genere, di consapevolezza, no? Di come questi strumenti sono potenti, riescono a catturare l'attenzione degli studenti, sicuramente più rispetto alle lezioni classiche. Quindi alcune scuole hanno un approccio molteplice al problema, per esempio chiaramente fanno una forma di alfabetizzazione dei nuovi media, cercano di far capire loro, quando i social riescono a catturare l'attenzione dei ragazzi, come funzionano i social. Questa è la base, ma anche cercano di portare le lezioni all'interno dei social stessi. Sono alcuni esempi ancora molto primitivi, forse in Italia e in altri posti, dove i docenti vanno dove gli studenti sono, quindi provano dall'interno a rendere i social un ambiente migliore, in altre parole, più istruttivo, dimostrare che non sono solo intrattenimento stupido, i social possono anche essere
assolutamente
di informazione.
Difatti Anacleto ci scrive: non buttiamo via tutto, io ho un'applicazione che mi permette in ogni momento della giornata di sapere il livello della mia glicemia. Per carità, non vogliamo buttare via tutto, è vero che però in questo caso qui stiamo parlando di adolescenti, di giovanissimi, e della loro esposizione inconsapevole spesso e disinformata, un'esposizione che purtroppo, lo abbiamo visto e lo si vede, lo dicono anche gli studi scientifici, è un'esposizione che crea problemi di salute pubblica, l'esposizione ai social media. Abbiamo Quinto e poi Diana. Quinto, buongiorno e benvenuto.
Sì, buongiorno signor Bolzani. Guarda, io intervengo proprio su questo aspetto, sulla protezione dei giovani. In tutta la, diciamo, fino adesso non è stato sollevato il problema appunto che affliggono questi giovani, e che ci sono queste società sportive che sono completamente, sono associazioni, sono società che sono proprio basate sul volontariato, che praticamente impegna migliaia e migliaia di giovani, no? Proprio per portarli in palestra, allo stadio, alle gare. E purtroppo vediamo che anche l'Ufficio Federale della Gioventù e Sport praticamente non segue un po' queste associazioni e gli mette dei paletti praticamente assurdi, se si vuole, nel senso che si vuole praticamente limitare, no, il mandato, gli anni di mandato dei suoi comitati, vale a dire che ti impongono.
Però torniamo al tema, mi scusi Quinto, torniamo sì. Al tema di oggi, stiamo parlando di social media.
Sì, beh, social media sì, va bene, social media naturalmente forse aiuta, forse sì, forse no, ma la protezione dei minorenni, la protezione sì. Dei giovani, che praticamente queste associazioni occupano i giovani nel tanto tempo, no? Con gli allenamenti, con le gare, no? E praticamente non hanno il tempo magari di dedicarsi troppo a questi social media.
Certo, sono fondamentali le società sportive di tutti gli sport, perché effettivamente danno la possibilità ai giovani, uno, di praticare degli sport. Quindi benvengano queste società sportive, benvengano tutti i volontari e le volontarie, e soprattutto anche in quei momenti i giovani fanno altro, non sono sullo schermo. Grazie Quinto, buona giornata. Diana, buongiorno, benvenuta anche a lei.
Buongiorno. Allora, io per esempio sono contro i divieti, perché come diceva la persona di prima, i giovani comunque magari riescono a trovare un escamotage. Io quello che farei, come ha fatto l'Austria, farei una materia a scuola dove i ragazzi verrebbero, come dire, gli verrebbe insegnato come usare i social, perché appunto so che l'Austria l'ha fatto, e come io per esempio prendo che in prima media ci sono 4 ore di disegno, che secondo me non servono niente fare 4 ore di disegno.
Io perché non servono niente? Sviluppano l'arte, sviluppano la creatività.
Sì, ma sono 4 ore, sono tantissimo. Magari in questo periodo qua userei un'ora per fare appunto una materia sul telefonino, magari altre cose che così i giovani vengono.
Quindi lei in sintesi dice la scuola dovrebbe impegnarsi di più, lo fa già.
Sì, ha fatto l'Austria. E poi anche un'altra cosa, io trovo che tanti dicono che i giovani la sera stanno a casa, non escono e stanno col telefonino, però io per esempio che abito nel Bellinzonese devo dire che per i giovani non c'è niente. Anzi, tante volte a me è capitato che magari i miei figli vanno a giocare e qualcuno chiama la polizia perché c'è rumore, perché qui, perché là, e quindi alla fine cosa fanno i giovani? Stanno a casa col telefonino.
E una volta, quando non c'era niente, come facevamo noi? Che non c'era neanche il telefonino.
Si usciva, ma trovo che la gente aveva più pazienza, e non come adesso che per un po' di rumore...
E più impaziente, sì.
Ecco.
Grazie Diana.
Grazie, arrivederci.
Buona giornata, grazie, buon appetito. Allora Ale scrive, buongiorno, sintetizzando molto, non è che noi genitori siamo sì un po' preoccupati, ma in fondo non abbiamo il coraggio e l'interesse ad entrare in materia. Alessandro Longo, in chiusura, un minuto per te per dirci se abbiamo detto della scuola, i genitori, le famiglie, cosa possono o potrebbero fare. Abbiamo sentito una mamma adesso, Diana, che ha raccontato la sua esperienza di mamma con i figli che non avrebbero abbastanza da fare a Bellinzona, e quindi è inevitabile che poi si mettono davanti al cellulare.
Sì, e c'è anche questo elemento, no? Purtroppo le nostre società sono meno friendly, meno amichevoli nei confronti dei giovani. Prima c'era più spazio per i giovani, c'erano anche più giovani, più ragazzi, però questo non ci può giustificare, non può giustificare nemmeno l'inazione delle istituzioni, che hanno fatto un grossissimo errore nei confronti dei social e forse nei confronti di internet in generale, cioè hanno sposato un'idea totalmente liberista delle nuove tecnologie, perché si pensava che facessero solo del bene, bisognava lasciarle correre liberamente, già questo negli anni 90 con Clinton in America e poi anche in Europa e in altri paesi, e senza rendersi conto che andavano probabilmente regolate da prima.
Sì.
Adesso non è troppo tardi, non è troppo tardi, non possiamo dire che è troppo tardi, però bisogna trovare degli strumenti giusti,
bloccare
i social a tutti i minorenni è una, probabilmente è un boomerang, però bisogna assolutamente trovare subito, mettersi subito d'accordo a livello probabilmente nazionale, sì, internazionale, su delle regole.
Grazie.
Tutelino non solo i minori, ma rendano migliori i social in generale.
Quindi si può agire, si potrebbe agire, si dovrebbe agire, diciamo, in tempi brevi per cercare di mettere comunque dei paletti molto chiari. Alessandro Longo, grazie per essere stato con noi, giornalista,
grazie,
specializzato in nuove tecnologie, direttore di agendadigitale.eu. Buona giornata anche al pubblico. Noi ci ritroviamo domani alle 11.45, sempre con voi a Controcorrente. Buon ascolto.
Radio Televisione Svizzera, Rete 1.